Oggi siamo a Roma, dove il nostro corrispondente è Checchino Antonini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano.
Che facciamo oggi a Roma? Facciamo un bilancio del Giubileo. E proprio mentre a poche settimane dalla chiusura delle quattro porte sante, con i riti solenni del caso, se ne annuncia già un altro per il 2033, in occasione dei 2000 anni della redenzione. E dunque, Checchino Antonini, il Giubileo della Speranza, quale bilancio trarne?
Beh, intanto possiamo cominciare col dire che è stato anche l'anno della morte di Papa Francesco e dell'ascesa al soglio pontificio di Leone XIV, una cosa che non accadeva dal 1700, quando a Innocenzo XII successe Clemente XI. Per ora l'unico dato, me lo sono scritto, l'unico dato ufficiale è 33.475.369, che è il numero di pellegrini che sono arrivati da tutto il mondo. Uno su tre era italiano, ma oltre il 12%, secondo questa statistica che è stata fornita in una conferenza stampa qualche giorno fa, è arrivato dagli Stati Uniti, forse anche, anzi sicuramente, sulla scia dell'entusiasmo per il primo Papa nordamericano. L'altro dato che possiamo dire è la relativa soddisfazione istituzionale, mentre Roma era ed è tuttora costellata di cantieri. Il Giubileo, l'abbiamo detto spesso, è solo uno dei grandi eventi che la città sfrutta per rifarsi il trucco, e talvolta anche pesantemente.
Ecco, restiamo ancora per un attimo sul piano dell'esperienza religiosa, dell'esperienza spirituale o religiosa, appunto. Che valutazione si fanno oltre Tevere nella città del Vaticano?
Allora, credo che la novità assoluta più significativa sia stata l'apertura di una porta santa in un carcere, in puro stile Bergoglio. È successo a Re Bibbia il 26 dicembre del 2024, ossia proprio all'inizio dell'anno giubilare, e in un momento in cui la condizione carceraria in Italia è particolarmente grave. Il pontefice era già stato a Regina Coeli qualche anno prima, nel 18, e quest'altro carcere romano si trova a pochissimi metri dalla città del Vaticano, e ci è tornato in forma privata il 16 aprile scorso, 5 giorni prima di morire.
Questa dunque è una novità dirompente. C'è stata molta partecipazione anche per le giornate della gioventù.
È vero, sono state l'evento più affollato dei 35 grandi eventi giubilari. Tuttavia mi è venuta un po' di curiosità, ho provato a fare un raffronto con 25 anni fa. Se stavolta c'è stata la presenza di 1 milione di persone, al Giubileo dei Giovani del 2000 furono almeno il doppio, quando Roma fu attraversata da una partecipazione spontanea e in larga parte auto-organizzata. Gli osservatori hanno fatto notare che invece quest'anno il Giubileo dei Giovani era inserito in una cornice molto più strutturata, segnata da un forte apparato organizzativo e da una gestione emergenziale che riflette un contesto globale più fragile e sicuramente conflittuale. In mezzo tra i due eventi ci sono alcune date spartiacque, tra tutti quella dell'11 settembre del 2001, che ha cambiato i parametri di sicurezza, e certamente il contesto geopolitico di questi mesi non passerà alla storia per la sua capacità di ispirare fiducia nel futuro.
Ecco, abbiamo analizzato gli aspetti religiosi. Scendiamo, Checchino Antonini, dal cielo alla terra. È possibile un bilancio economico?
Allora, per i numeri definitivi bisognerà aspettare la chiusura dei bilanci in Italia. Succede verso maggio, verso la fine di maggio. Da quello che si legge in questi giorni, il bilancio provvisorio per l'economia romana sembra a mezze tinte, e si spera che la visibilità globale dell'evento produca almeno effetti positivi nel medio periodo. Secondo le associazioni di categoria, i benefici si sono concentrati quasi esclusivamente nell'area vaticana, mentre nel resto della città l'impatto è stato più limitato, persino negativo in alcuni casi, anche a causa dell'aumento degli affitti. Nel centro storico gli incassi sono cresciuti solo del 3%, ossia ben al di sotto delle attese. Gli alberghi registrano dati leggermente migliori, ma comunque in linea con gli anni precedenti. Il Giubileo, insomma, ha sostituito parte del turismo internazionale con un turismo diverso, un turismo religioso.
Bisogna dire infatti che i pellegrini non sono normali turisti.
Lo ha sottolineato anche il nuovo Papa nell'omelia con cui ha chiuso il Giubileo, denunciando un'economia che trasforma tutto in profitto e riduce l'essere umano a consumatore, anche nel viaggio e nella ricerca interiore. Va detto che nell'accoglienza un ruolo centrale lo ha giocato il vasto sistema di case per ferie della Chiesa Cattolica, che è la più grande proprietaria immobiliare di questa città. Un sistema che è cresciuto fino ad avere circa 20.000 posti letto, spesso agevolato da regimi fiscali molto favorevoli, perché molti di questi spazi sono considerati extraterritoriali e luoghi di culto.
Ecco, abbiamo affrontato l'aspetto religioso e poi l'aspetto economico. Dal punto di vista civile e politico, che valutazioni si fanno?
Oh, qui invece si segna un certo entusiasmo per il sindaco Gualtieri. L'anno santo ha rappresentato un volano per Roma e va detto che per l'occasione la città ha ricevuto oltre 1,5 miliardi di euro per centinaia di interventi. Complessivamente si stima che fra il 30 e il 40% dei lavori sono conclusi, ma già quest'estate la Corte dei Conti aveva messo pressione sul sindaco, che è anche commissario straordinario per il Giubileo. L'anno santo ha permesso, per esempio, di riaprire infrastrutture da tempo in stato di abbandono, come quello che noi chiamiamo il Ponte di Ferro, suo nome ufficiale è il Ponte dell'Industria, che era chiuso da 4 anni dopo un incendio, oppure ha posto anche l'imponente vela di Calatrava progettata dall'architetto spagnolo a Tor Vergata, ossia nella zona dove si è svolto il Giubileo dei Giovani, e questa struttura era abbandonata dal 2005. È ancora in cantiere, nonostante fosse stato categorizzato come essenziale, il grande raccordo anulare delle bici, ossia un lungo percorso ciclabile di circa 50 chilometri che era molto atteso dai cittadini romani soprattutto.
Ecco, il governo nazionale suggerisce, se non sbaglio, che Chino Antonini, di replicare anche in futuro questo modello Giubileo.
Allora, possiamo dire che questa espressione, modello Giubileo, indica un assetto fondato su poteri emergenziali, su un'accelerazione delle procedure e su una forte centralizzazione decisionale. Il modello si presenta come una risposta pragmatica alla proverbiale lentezza della burocrazia italiana, ma per alcuni settori della cittadinanza questo patto trasversale neutralizza il dibattito pubblico e affida le scelte strategiche a un circuito piuttosto ristretto di decisori, ossia tecnici, grandi operatori economici, e secondo i critici di questo modello sospende di fatto i processi partecipativi, rischia di aumentare l'opacità nelle procedure di assegnazione degli appalti e di marginalizzare le comunità. Insomma, è un modello che appare a molti non come un'eccezione temporanea, ma come un laboratorio di governance urbana post-politica, in cui l'emergenza diventa normalità che promette efficienza ma rischia di consolidare le disuguaglianze. E anche qui un bilancio, possiamo dire, a mezze tinte.
Bilancio a mezze tinte dunque per il Giubileo, nella lettura di Checchino Antonini, che ringrazio per questa corrispondenza da Roma. Grazie mille, buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buon ascolto a tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.